Lilliput, capitolo sesto. Costumi degli abitanti di Lilliput. Leggi, letteratura, usanze del paese. Modo d'educare i figli. Come l'autore viveva in quel paese e sue dichiarazioni circa l'onestà d'una gran dama. Alla descrizione di questo impero dedicherò senza dubbio un apposito trattato. Ad ogni modo è bene che il lettore se ne faccia sin d'ora un'idea approssimativa. I lillipuziani sono alti ordinariamente un po' meno di 6 pollici e tutti gli animali, le piante e gli alberi del paese stanno in confronto degli abitanti nella stessa proporzione che può osservarsi fra noi, le nostre piante e i nostri animali. Sicché per esempio i cavalli e i bovi più grossi sono alti in codesto paese 4 o 5 pollici, le capre 1,5 pollici circa, le oche hanno le dimensioni di un nostro passerotto e così via fino agli insetti che erano quasi invisibili per me, ma non per gli abitanti, la cui vista è naturalmente avvezza alle minuzie. Tutti i loro sensi del resto sono d'una finezza straordinaria, ma poco estesi. Basti dire, per fornirvi un'idea dell'acutezza della loro vista da vicino, che un giorno vidi un cuoco occupato a spennare una lodola non più grossa di una nostra mosca. E un'altra volta osservai una ragazza che infilava un filo invisibile in un ago egualmente invisibile. I loro alberi sono alti circa 7 piedi e gli altri vegetali conservano la debita proporzione. Quanto alle scienze che codesto popolo coltiva da molti secoli, non ho molto da dire. Accennerò soltanto alla singolarità del loro modo di scrivere, che non va da sinistra a destra, come usano gli europei, né da destra a sinistra, come fanno gli arabi, né dal basso in alto, come fra i cinesi, né dall'alto in basso, come i cascagiani. Sebbene è obliquo, da un angolo all'altro del foglio, come quello delle signore inglesi. Essi sotterrano i loro morti col capo all'ingiù, perché credono che trascorse 11.000 lune tutti gli uomini dovranno resuscitare. E siccome quel giorno la terra, che si stimano piatta, si rivolterà sottosopra, i morti avranno la comodità in tal modo di ritrovarsi in piedi. Questa credenza viene rinnegata come assurda dai sapienti del paese, ma l'usanza è antica, fondata sopra un pregiudizio molto popolare e perciò sussiste tuttora. Essi hanno del resto molte leggi e usanze stranissime, che non tento neppure di giustificare perché troppo contrastano con quelle della mia diletta patria. Sentite per esempio come si regolano circa le delazioni. Tutti i delitti politici sono puniti in quello Stato con estrema severità. Ma se l'accusato può dimostrare la propria innocenza, si condanna subito alla più ignominiosa morte l'accusatore, i beni del quale vengono confiscati per rifare i danni al povero calunniato. Anzi, se codeste ricchezze non bastano per indennizzarlo, vi supplisce il tesoro dello Stato e il sovrano stesso aggiunge all'indennità pecuniaria qualche segno del proprio favore e fa bandire altamente per tutto il paese l'innocenza del cittadino accusato a torto. L'inganno, ecco là, considerato delitto più grave del furto, e viene sempre punito con la morte, perché essi partono dal concetto che ognuno possa con una vigilante cura difendere le proprie sostanze contro i tentativi dei ladri, ma che invece sia difficile a un onesto uomo salvarsi dalla malafede e dagli inganni dei farabutti nelle diverse circostanze della vita. Una volta, ricordo, supplicai l'imperatore di far grazia a un furfante che si era appropriato una somma del proprio padrone che gli aveva in carico di riscuotere. Io feci notare che si trattava in fondo di un semplice abuso di fiducia. Ebbene, Sua Maestà giudicò mostruoso che io cercassi un attenuante proprio in ciò che aggravava la colpa di costui. E io non potei rispondergli con altro argomento all'infuori di quello abbastanza volgare: paese che vai, usanza che trovi. Ma confesso che dentro di me rimasi piuttosto male. Anche da noi i premi e le pene vengono considerati come i due perni dell'arte di governare. Ma certo, la distribuzione delle ricompense e dei castighi non viene fatta in Europa con la stessa prudenza usata nell'impero di Lilliput. Chiunque possa dimostrare che per 73 lune ha osservato rigidamente le leggi del paese ha diritto a conseguire certi privilegi proporzionati al suo lignaggio e alla sua condizione. E inoltre riceve una data somma tratta da un fondo a ciò espressamente destinato. Infine gli viene conferito il titolo di Snilpal, cioè ossequente alle leggi. Ma questo titolo, che gli aggiunge al proprio nome, non può trasmettersi di padre in figlio. Codesta gente considera gravemente difettose le nostre leggi perché non contemplano che le infrazioni, comminando per queste i più severi castighi, mentre chi vi ottempera non viene affatto ricompensato. Essi invece rappresentano la giustizia con sei occhi, due davanti, due dietro e uno da ciascun lato della testa, per significare la circospezione. E le pongono nella mano destra un sacco pieno d'oro, collocandole nella sinistra una spada chiusa nel fodero. E con ciò intendono dimostrare che essa è meglio disposta a premiare che a castigare. Onestà, più che altezza d'ingegno, viene richiesta per ottenere le cariche, perché si pensa che, essendo necessario al genere umano un governo, la provvidenza non può aver fatto dell'amministrazione dei pubblici affari una scienza misteriosa e oscura, da affidarsi solo a spiriti singolari e sublimi, come se ne trovano sì e no un paio in un secolo. Ma essi credono invece che la lealtà, la giustizia, la moderazione e simili virtù siano alla portata di tutti, e chi le possiede possa, con un po' di buonsenso e di pratica, rendere i maggiori servigi al proprio paese. Invece la mancanza di virtù morali non può, secondo essi, venir compensata da nessuna superiorità intellettuale. Anzi, chi possedesse quest'ultima, senza avere buoni costumi e onesta fede, diventerebbe assai più pericoloso come pubblico funzionario di un uomo per bene, anche se indotto e di mediocre levatura, perché gli errori di un uomo onesto non possono mai portare tanto nocumento quanto le tenebrose trame di un ministro scellerato che troverebbe nella propria intelligenza i mezzi necessari per fare il male impunemente. Tra i lillipuziani è dichiarato indegno di coprire un pubblico impiego chi non crede alla provvidenza, perché quel sovrano si ritiene giustamente delegato dalla provvidenza a regnare, e sarebbe assurdo e illogico che gli si servisse di persone senza religione, ribelli a quell'autorità suprema di cui egli si dice depositario e dalla quale deriva la propria. Si intende che qui parlo delle leggi fondamentali di Lilliput e non alludo a certe moderne istituzioni introdotte per forza dell'umana corruzione, quale ad esempio quello sconcio uso di concorrere alle alte cariche ballando sulla corda e di ottenere le onorificenze saltando sopra un bastone. Queste indecenti usanze prevalsero soltanto sotto il padre del sovrano regnante. Codesto popolo ritiene l'ingratitudine un peccato mortale, come secondo ci insegna la storia accadeva anticamente in alcune vittoriose nazioni. Dicono che un uomo capace di far del male ai propri benefattori è per necessità nemico di tutti gli altri uomini e perciò non è degno di vivere. Questo è il modo di ragionare dei lillipuziani. Quanto ai doveri dei genitori, le loro idee sono ancora più differenti dalle nostre. Stimano che, essendo l'unione dell'uomo e della donna fondata sopra una legge di natura, come per tutti gli animali, con l'unico scopo di propagare la specie, essi non debbono affatto prendersi cura della loro prole, né per lo stesso motivo i figli debbono alcuna riconoscenza ai loro genitori per essere stati messi al mondo. Beneficio abbastanza discutibile, date le grandi miserie della vita, quando anche tal dono fosse fatto coscientemente. Perciò essi ritengono i genitori totalmente disadatti a educare i propri rampolli e li obbligano in conseguenza, facendo eccezione per i contadini, a mandare i figli d'ambo i sessi in appositi pubblici seminari, dove vengono allevati e istruiti. Queste scuole sono di diverso genere secondo la classe sociale e il sesso. L'istruzione vi si comincia a impartire dopo la 20ª luna e valenti maestri si prendono cura di tirar su i fanciulli per quella condizione che si confà alla loro nascita, al loro ingegno e alla loro naturale disposizione. Nei seminari per i fanciulli di nobile famiglia insegnano maestri dignitosi e pazienti. I fanciulli vi ricevono un nutrimento semplice e vanno modestamente vestiti. Vengono loro instillati i principi dell'onore, della giustizia, del coraggio, della modestia, della religione, della misericordia e del patriottismo. Sono sempre occupati, tranne un breve periodo di tempo dedicato al pasto e al sonno e 2 ore di ricreazione. Fino a 4 anni essi sono vestiti dagli assistenti, ma da codesta età in poi devono vestirsi da sé, qualunque sia la loro nobiltà. Nemmai possono chiacchierare coi servitori. Debbono divertirsi in presenza di un maestro, onde evitare tutte quelle cause di pazzie e di vizi che corrompono si presto i nostri giovani. I loro genitori sono ammessi a visitarli 2 volte all'anno. La visita non può durare oltre 1 ora e gli abbracci e i baci sono permessi soltanto al momento di vedersi e a quello di lasciarsi. Un maestro assiste sempre a questi colloqui per impedire al padre e alla madre di parlottare col fanciullo, di adularlo, di carezzarlo, di regalargli gioielli, confetti o altri dolciumi. La pensione per l'educazione e il mantenimento dei fanciulli è pagata dai genitori e viene riscossa dagli esattori governativi. Con gli stessi principi sono regolati i seminari per i figli della borghesia e del popolo, tranne le variazioni inerenti alla diversa condizione. Per esempio, i ragazzi destinati a incamminarsi in un mestiere terminano i loro studi a 11 anni, mentre quelli di classe più alta restano in seminario fino a 15, ciò che corrisponde all'età di 25 anni fra noi. Però sono lasciati alquanto più liberi negli ultimi 3 anni. Poco diversamente sono educate le fanciulle di buona famiglia negli istituti femminili. Qualche volta si dà loro il permesso di farsi vestire dalle cameriere, ma sempre in presenza di una maestra e solo fino all'età di 5 anni. Da allora in poi devono vestirsi da sé. Se una di codeste balia o cameriere viene sorpresa a raccontare alle bambine qualche storia stravagante o terribile, come spesso accade alle governanti in Inghilterra, essa viene frustata in mezzo alla via, tenuta per 1 anno in carcere e poi esiliata nella parte più deserta del paese per tutto il resto della sua vita. Così presso di loro le ragazze, non meno degli uomini, si vergognano di essere scioccamente paurose. Disprezzano gli ornamenti della persona e badano solo all'educazione e alla pulizia. I loro studi sono meno gravi di quelli dei giovani, ma della stessa specie, con l'aggiunta di qualche nozione di economia domestica, perché essi credono che una moglie debba abbellirsi lo spirito, che non invecchia mai, a fine di diventare una compagna piacevole e ragionevole per il proprio marito. A 12 anni, età adatta per le nozze in codesto paese, i genitori e i tutori prendono con sé le ragazze, dopo aver espresso ai loro insegnanti la maggior gratitudine. E questa separazione fa spargere sempre molte lacrime alla damigella e alle sue compagne. Le ragazze di umile condizione sono istruite in ogni sorta di lavori. Quelle che devono prendere un mestiere lasciano il seminario a 7 anni, le altre a 11. Le loro famiglie devono fornire ogni mese, oltre una modica pensione, una piccola somma tolta dai loro guadagni è destinata a formare una dote alla ragazza o al ragazzo. Così le spese dei genitori sono stabilite dalla legge, poiché si ritiene ingiusto che chi ha messo al mondo dei figli li faccia mantenere al pubblico. Le persone di buona famiglia assicurano ai loro figli una dote proporzionata alla loro condizione ed essa viene amministrata dai direttori del seminario. Quanto ai contadini e braccianti, essi tengono con sé i propri figli perché allo Stato poco interessa che essi siano illuminati, avendo la sola incombenza di lavorare la terra. Ma da vecchi sono accolti negli ospizi e così la mendicità non esiste in quel paese. Qui mi viene a concio parlare della vita che io feci in quel paese durante il mio soggiorno di 9 mesi e 13 giorni. Col legno dei più grandi alberi del parco reale, mi ero fabbricato da me una tavola e una scranna comodissime. 200 sarte erano state incaricate di fabbricarmi della biancheria con la tela più forte che potessero trovare, cucita a molti doppi. Le loro tele hanno generalmente 3 pollici di larghezza e una pezza è lunga 3 piedi. Codeste cucitrici di bianco presero la mia altezza quando ero sdraiato, montandomi una sul collo, un'altra sulla coscia e tenendo ciascuna all'estremità di una corda di cui una terza donna misurava la lunghezza con un regolo diviso in pollici. Quindi esse misurarono la circonferenza del mio pollice. E questo fu loro sufficiente perché esse avevano matematicamente calcolato che raddoppiando la misura del pollice avrebbero ottenuto quella del polso, raddoppiando questa, quella del collo, e infine duplicando quest'ultima avrebbero saputo la circonferenza della mia vita. Dopo ciò distesi in terra una mia camicia vecchia ed esse ne copiarono coscienziosamente il modello. Quanto al vestito, 300 sarti furono incaricati della bisogna e se si servirono di un altro mezzo per prendermi le misure. Mi fecero mettere in ginocchio. Quindi rizzarono una scala, appoggiandola contro la mia persona, e uno d'essi, essendovi salito all'altezza del mio colletto, lasciò andare fino a terra un filo a piombo e così ebbe la lunghezza della mia giacca. Poi misurai da me stesso la lunghezza delle mie braccia e l'ampiezza della vita. Siccome nessuna casa poteva contenere pezzi di stoffa grandi come quelli necessari per formare il mio vestito, i sarti dovettero lavorare in casa mia. Quando il vestito fu fatto, rassomigliava a uno di quei tappeti formati di tanti pezzetti di stoffa cuciti insieme, soltanto erano tutti di uno stesso colore. I pasti mi venivano preparati da 300 cuochi, alloggiati con le rispettive famiglie in alcune baracche costruite intorno alla mia casa. Ogni mio pasto si componeva di 2 portate. Io cominciavo col prendere in mano una 20ina di servitori e li mettevo sulla tavola. In terra restava un 100 di loro compagni, alcuni dei quali portavano sulle loro spalle le vivande, altri vini e liquori, che a seconda del bisogno venivano via via tirati su dai servitori che stavano sulla tavola per mezzo di una specie di carrucola. Uno dei loro piatti equivaleva a un boccone e un barile a una buona sorsata. Il loro montone è peggiore del nostro, ma il bove è eccellente. Una volta mi portarono un lombo che dovetti mangiare in 3 bocconi, ma era un lombo eccezionale. I servi stupivano a vedermi mangiare codesto arrosto con l'osso e tutto, come noi sgranocchiamo la coscia di un uccelletto. Generalmente facevo un solo boccone delle loro oche e dei loro tacchini, e quanto agli uccellini ne prendevo 30 sulla punta del coltello. Un giorno l'imperatore, accompagnato dall'imperatrice e dai principini di ambo i sessi, volle, per ripetere le sue parole, procurarsi il piacere di pranzare con me. Io li posi con le loro poltrone sulla mia tavola in faccia a me. Dei soldati facevano loro la guardia attorno. Era con loro anche il gran tesoriere Flimnap e m'accorsi che mi guardava in cagnesco. Ma non feci conto di nulla, anzi, mangiai più del solito per fare onore alla mia cara patria ed empire d'ammirazione codesti stranieri. Flimnap, per quanto posso supporre, colse codesta occasione per mettermi in cattiva luce presso il suo sovrano. Codesto ministro mi era sempre stato segretamente ostile, sebbene mi trattasse con una cordialità insolita al suo carattere poco espansivo. Egli fece considerare all'imperatore che la strettezza delle finanze lo costringeva a contrarre dei prestiti con forte interesse, già che i buoni del tesoro andavano al 9% sotto la pari. Gli ricordò che il mio mantenimento era già costato più di 1,5 milioni della loro moneta e concluse che sarebbe stato prudente sbarazzarsi di me non appena se ne offrisse il destro. Qui mi sento in dovere di render giustizia a una degna dama che sofferse ingiustamente per causa mia. Il gran tesoriere si era messo in testa per la maldicenza di alcuni maligni che sua moglie avesse una soverchia simpatia per me e se ne ingelosiva. I referendari della corte giunsero fino a insinuare che ella fosse venuta parecchie volte in segreto a casa mia, ma io dichiarai solennemente che questa era un'indegna calunnia, derivata soltanto da certi segni di preferenza ed innocente confidenza che sua grazia mi aveva dato. È vero che ella veniva spesso da me, né più né meno di molte altre dame di corte, ma sempre pubblicamente, in compagnia di sua sorella, di sua figlia o di qualche amica. Tutti i miei servitori potrebbero testimoniare che una carrozza non si poteva fermare davanti alla mia porta senza che essi vedessero chi v'era dentro. Quando mi veniva annunziata una visita, io andavo alla porta, salutavo e quindi prendevo con precauzione la carrozza e i cavalli. Se era un tiro a 6, i postiglioni ne staccavano 4 e li posavo sopra una tavola provvista di una ringhiera a scanso di disgrazie. E talora ho avuto sulla mia tavola fino a 4 equipaggi insieme. Così, stando seduto sulla mia scranna, io parlavo con le signore che restavano nelle loro carrozze. E mentre mi intrattenevo con una, le altre carrozze passeggiavano intorno alla tavola. In tal guisa ho passato delle serate assai piacevoli, ma sfido il tesoriere, i suoi spioni, Clustrin e Drurlo, a dimostrare che mai alcuno sia venuto da me nascostamente, e mi smentiscano se lo possono. Unica eccezione fu quella del segretario Reldresal, che fu mandato dall'imperatore, come ho raccontato più addietro. Non mi sarei occupato di queste quisquilie se non avessero intaccato la reputazione di una gran dama e anche la mia. Sebbene io avessi allora l'onorifico titolo di Nardac, che ha la preminenza in confronto di quello di Glumglum, posseduto dal tesoriere, questi però aveva il diritto di passare prima di me per via della sua carica. A ogni modo, codeste calunnie indisposero il tesoriere contro la propria moglie e più ancora contro di me. Più tardi riconobbe di essere stato ingannato e rifece la pace con la signora, ma con me non si riconciliò mai e l'imperatore, sul quale codesto ministro aveva molta influenza, mi tolse presto gran parte del suo favore.